immagino che sappiamo, che si sappia che la parte del Vangelo più importante è quella che riguarda la passione, morte e risurrezione del Signore, no? E tanto che gli esegeti dicono che i Vangeli in realtà sarebbero stati scritti così, cioè parlando di quello, cioè raccontando innanzitutto quello e successivamente aggiungendo il resto. Io non sono assolutamente un esperto, per cui insomma, non mi addentro in questa tematica, ma certamente dedicheremo le prossime meditazioni, non questa, ma insomma, alla passione, la morte e la risurrezione del Signore. E, ecco, tuttavia, prima di arrivare lì, continuiamo il nostro percorso, quindi questo corso di ritiro. Siamo stati accanto a Gesù fin dalla genealogia, ti ricordi? E poi ieri siamo entrati nella vita pubblica, abbiamo fatto i miracoli, qualche miracolo, stamattina abbiamo parlato delle parabole. Adesso volevo un po' affrontare, farmi guidare nel Vangelo per affrontare un aspetto, appunto mantenendo la promessa di recuperare lungo il corso di ritiro, anche se non quindi in maniera sistematica, dei temi che abbiamo, che andrebbero toccati all'inizio. Volevo un po' parlare, cioè meditare con te sulla filiazione divina, che sappiamo essere il fondamento della vita interiore delle persone dell'Opus Dei. E questo, chi l'unico che poteva dire che era così era San José María Escrivá, no? Questo padre, non è che nessuno di noi può dire, solo un fondatore può dire qual è il fondamento. Allora, quindi io ho usato questa immagine, quell'immagine, ho detto che il braccio destro e il braccio sinistro delle persone dell'Opus Dei sono la santificazione del lavoro e l'amicizia, però le gambe, no, sono la filiazione divina e la consapevolezza della filiazione divina. Ecco, in realtà lo spirito dell'opera non è altro che uno spirito di consapevolezza della vocazione battesimale. Se ci pensi, no? Ogni volta che il fondatore dell'opera, San José María, diceva, parlava del 2 ottobre 1928 o dell'Opus Dei, che cosa diceva? È venuta a ricordare, no? È venuto a ricordare la chiamata universale alla santità. Quindi la caratteristica dell'Opus Dei è proprio questa. Che cosa? La consapevolezza. Cioè non è un aspetto, come posso dire, del cristianesimo, quale potrebbe essere, non so, la missionarietà, la povertà, l'umiltà, no? Che sono l'insegnamento, ma è la è qualcosa di trasversale. Per questo, non so, una persona sposata che diventa dell'opera, dell'Opus Dei, che diventa soprannumerario, soprannumeraria, non ha due vocazioni, nel senso che cioè, ha la vocazione al matrimonio e la vocazione all'opera, non è un'altra vocazione, come potrebbe essere, scusate la cosa assurda, dire, non so, vocazione al matrimonio e vocazione al sacerdozio, ecco, che per esempio nei sacerdoti ortodossi ci potrebbe essere, no? Ma invece la vocazione all'opera è una vocazione di intensità, cioè è il fatto che la vocazione al matrimonio, la vocazione all'opera dovrebbe consistere nel fatto che la vocazione al matrimonio viene vissuta santamente, eroicamente, il famoso esempio del lampione acceso e del lampione spento, no? Così io, sacerdote dell'Opus Dei, ha la vocazione al sacerdozio e la vocazione all'opera, quindi c'ha due vocazioni, nel senso che, anche qui, nel senso che la vocazione la vocazione dell'opera è una vocazione di intensità rispetto al sacerdozio, cioè io devo essere spinto a vivere santamente, eroicamente il mio sacerdozio, e così via, no? E la vocazione all'opera, diciamo, in una persona che vive il celibato, è la vocazione a vivere eroicamente che cosa? Il lavoro e l'amicizia, che non sono due sacramenti, però che sono due, come possiamo chiamarli, due strutture fondamentali, potremmo chiamarlo la trama e l'ordito, per usare questo esempio, no? La trama e l'ordito della vita quotidiana, e il fondamento è la filiazione divina. Bene, allora, come lo affrontiamo questo tema? Lo affrontiamo semplicemente andando a trovare quel punto del Vangelo in cui Gesù dice: chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. No? Allora, questo episodio o queste espressioni sono dette sia in Matteo che in Marco che in Luca, quindi è inutile che io legga anche i passi paralleli, no? Allora, l'episodio di San Luca è così: gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li fece venire avanti e disse: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. Ok, noi sappiamo, allora, filiazione divina e, chiamiamola così, infanzia spirituale non sono esattamente la stessa cosa, no? L'infanzia spirituale noi in genere la associamo a Santa Teresa di Gesù Bambino, anche se l'edizione critica di Cammino, che c'ha, sapete, Cammino, vi ricordate, no? C'ha dei capitoli su questo. L'edizione critica di Cammino sostiene che il fondatore dell'opera non è che scopre l'infanzia spirituale grazie a Santa Teresina, Santa Teresa di Gesù Bambino. Comunque, insomma, questo interessa relativamente. Però, ecco, no, perché non sono esattamente la stessa cosa l'infanzia spirituale e la filiazione divina? Perché l'infanzia spirituale, cioè il sentirsi bambini, perché una persona è figlio anche se non è bambino, ovviamente, no? Quindi questo è semplicemente, questo è il punto, cioè che un bambino è figlio sempre, ma un figlio non è detto che sia bambino, no? Rispetto ai genitori, un figlio può anche essere un figlio adulto, anzi, nella vita normale di una persona, inizialmente il modo di esprimere la filiazione è essere bambino, e poi quando passano gli anni invece i bambini diventano i genitori, no? E questo lo vediamo anche con le persone che vivono celibato, cioè ovviamente una persona anziana per qualche verso è un po' come un bambino, come una bambina, no? Quindi sia fisicamente che psicologicamente, a volte anche ci sono persone che arrivano in fondo alla vita con la lucidità intellettuale di perfetta, ma invece altre persone arrivano avendo così, insomma, essendo, io ho presente proprio una persona insomma tenerissima, che è come una bambina veramente, no? Avendo quasi 90 anni. E quindi non è esattamente la stessa cosa. Quindi mentre se una persona dicesse, una persona dell'Opus Dei dicesse: ma no, a me questa cosa, la filiazione divina, non mi interessa. No, cioè, problema. No, c'è qualcosa che non va, no, bisogna rivederla, no? Sarebbe un po' come se un francescano, una clarissa, dicesse: no, a me San Francesco d'Assisi, va, non mi dice niente. Santa Chiara, no, non mi dice niente. No, non va bene. Ecco, quindi, la filiazione divina deve essere qualcosa di sempre presente. Invece il sentirsi bambini può anche in certi momenti della vita non essere così, soprattutto almeno a me sembra che quando una persona che vive per esempio l'adolescenza, la gioventù, 20 anni, è difficile, molto difficile che senta bambino o bambina, molto difficile, cioè non è che uno può pretendere a una persona, anche se Santa Teresina aveva 20 anni, quando, mi sembra, se non ricordo male, quando ha scritto Storia di un'anima, però insomma in genere uno a 20 anni non c'ha voglia di sentirsi né bambino né bambina, insomma, ha voglia di sentirsi la persona più adulta del mondo. Ecco, detto questo, bisogna avere chiaro che noi, quando noi parliamo di filiazione divina, teniamo presente questa espressione, così la usiamo soltanto nell'Opus Dei, cioè nel senso che in genere, almeno in Italia, si usa l'espressione figliolanza, non filiazione, ma comunque insomma, tanto il concetto è lo stesso. Ma il punto fondamentale della filiazione divina, che però è difficile da, cioè non è immediato da cogliere, è che il figlio di Dio è eternamente figliato. Cioè, cosa voglio dire? Allora, è chiaro che qui, diciamo, quando uno dice una cosa, appunto, quando si parla della Trinità, quando si parla di Dio, sempre si possono dire delle cose parziali, no? Ecco, ma se noi parliamo della filiazione divina, come dire, dicendo c'è Dio che è mio padre, mi ha generato, adesso ci sono io che sono il figlio, ecco, questo modo di pensare è ovviamente un modo di pensare il rapporto con il padre come se fosse un papà sulla terra, no? Nel senso che io adesso ho la mia vita che mi ha dato lui, certo, però adesso questa, io adesso ho la mia vita. Ecco, non è così tra il padre e il figlio. Tra il padre e il figlio non è così. Nel senso che Gesù dice nel capitolo 5 di San Giovanni, in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più e va avanti, no? Però il punto è, sapete, non so se si ricordate quando Gesù dice questa cosa. Gesù la dice nel capitolo 5 di San Giovanni, ma quando? Dopo che ha fatto una guarigione di sabato. In concreto è la guarigione, poi ci ritorneremo, del paralitico, quello della piscina di Bezzaida, di Bezzata, comunque. Ed è la giustificazione del perché ha fatto un miracolo di sabato. Non so se ve lo siete mai chiesti, ma perché Gesù fa il miracolo di sabato? Questo qua in concreto, sono 38 anni che stava così, uno dice, beh, aspetta domani, cioè, proprio, te la vuoi proprio andare a cercare, insomma, no? Sono 38 anni, che cambia, aspetta mezza giornata. E invece Gesù dice, no, ma attenzione, perché il Padre mi opera sempre, cioè cosa vuol dire? Che, e questo è un concetto importantissimo in realtà, cioè che l'ebreo, e anche noi tendiamo a ragionare così, cioè il pensare che quando Dio riposa è come se fosse assente, cioè l'idea che Dio ha creato, Dio ha redento, no? Dio ha ispirato l'Opus Dei il 2 ottobre 1928, Dio ha parlato col fondatore, Dio ha parlato con me il giorno in cui ho chiesto la missione all'opera, oppure quella volta là. E poi adesso però sono affari miei, non so se è chiaro il concetto, no? Cioè, l'idea che Dio è all'origine, però poi adesso la forza, adesso la vita è tua. Allora, che è quello che succede nella vita, no? Cioè, è chiaro che io nasco, i miei genitori mi danno la vita, mi educo, poi vivo io. Oppure, per fare un paragone, che ne so, passeggiate in montagna, no? Di quelle lunghe, allora uno, non so, il giro delle Dolomiti, adesso, il giro non so di che cosa, di queste, no, il giro delle Dolomiti è troppo, ma so, quelle camminate che uno ci mette una settimana e va, no? Di rifugio in rifugio. Allora, ecco, tu hai la tua cartina, hai dormito la notte nel rifugio, esci, hai nello zaino, hai la tua cartina, hai tutto quello che ti serve, e per un giorno poi vai tu, no? O qualcuno che viene con te, andate voi, poi arrivate la sera, vi riposate, poi ripartite. Ecco, questa idea qui è un'idea sbagliata, che però è normale che ci venga, perché ovviamente noi percepiamo così, però è sbagliato. Cioè, che cosa è sbagliato? È sbagliato, noi, Dio non ci lascia mai soli. Cioè, non è vero che lo Spirito Santo, che Dio appunto ispira ogni tanto, ha parlato con Tizio, ha parlato. Allora, è vero che, per dire, è vero che lo Spirito Santo ha mostrato il 2 ottobre 1928 a San José Maria Escrivá l'Opus Dei. Quindi significa questo, che tutto quello che ispirerà successivamente rispetto all'Opus Dei è uno sviluppo di quello, non può essere in contrasto con quello. Bene. Ma non è vero che quello lì è il momento. Questo è proprio un'idea proprio sbagliata, cioè non è vero. Come dire, la Chiesa è stata fondata il giorno di Pentecoste. Bene. Dopodiché cioè, lo Spirito Santo continua a ispirare la Chiesa, e non soltanto al Papa, Anzi, se voi vedete, San José Maria Escrivá mica era un Papa, manco era un Vescovo, era un prete qualsiasi. Cioè, a tutti, ovviamente a tutti in modo diverso. Cioè, allora, perché Gesù guarisce il giorno di sabato? Perché nel giorno di sabato Dio è presente, opera, come gli altri giorni, diversamente dagli altri giorni. Infatti, no? La creazione non è che è un input iniziale che Dio ha dato, poi Dio si ritira. Dio continua a mantenere la creazione nell'essere, eccetera, eccetera. E così, quindi la creazione, la redenzione, tutto. Quindi per questo è importante che Gesù guarisca di sabato. Come dire, appunto, Gesù dice, il Padre mi opera sempre, quindi anch'io opero sempre. E qui il punto è che, vedete che dice, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Cioè, è la filiazione, è proprio è questo eterno filiare. Cioè, è il fatto che il Padre continuamente genera il Figlio, e il Figlio è continuamente generato dal Padre. Poi, siccome il Figlio riceve la vita dal Padre come propria, quindi poi a questo punto il Padre restituisce la vita al Figlio. Scusate, il Figlio restituisce la vita al Padre. Perché? Perché fa la stessa azione, è come un pendolo, no? Fa la stessa azione che il Padre fa verso il Figlio, poi il Figlio la fa verso il Padre. Come fa il Figlio a ridonare la vita al Padre? Nel tempo il Figlio ridona la vita al Padre donando la vita agli uomini, ai suoi discepoli, cioè a tutti gli uomini attraverso i suoi discepoli. Comunque, questo per dire quindi che, non so, è come parlare del corso di un fiume, no? Il fiume, adesso immagino, è chiaro che è un esempio uguale fino a un certo punto, ma voi immaginatevi un fiume che abbia soltanto come acqua quella della sorgente. Il fiume esiste perché c'è la sorgente. Non è che la sorgente dà e poi il fiume c'è. Se la sorgente dà e il fiume, se la sorgente smette di dare, il fiume smette di dare, smette di esistere. Cioè, è chiaro che non è assolutamente contemporaneo, ma insomma, credo che un po' l'immagine renda, no? Quindi in realtà noi siamo continuamente generati, cioè il Figlio è continuamente generato, e in qualche modo anche noi siamo continuamente generati. Allora, questo per noi, perché ho scelto, adesso mi permetto di dire, perché ho scelto questa cosa per questa meditazione? Perché, vedete, questo concetto, cioè questa idea che dice Gesù, che nessuno, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà, cioè chi non è bambino non entra nel regno, è particolarmente complicato per i farisei. E noi siamo un po' farisei, questo è il problema. Il nostro problema è che noi siamo un po' farisei, non dico voi siete farisei, cioè chi sono i farisei? E i farisei, adesso non voglio entrare esattamente nella problematica di chi sono i farisei storicamente, distinguere dagli scribi, non mi interessa, dai sadducei, no? Fa tutto sto lavoro, alcuni lo fanno, scribi, sadducei, anziani, mi interessa, diciamo così, le tonnellate, non mi interessano i grammi, cioè, mi interessa dire, cioè i farisei erano coloro che nell'ambito del Sinedrio avevano sicuramente questo compito di conoscere la legge, di conservare la legge, di... Sapete quanti sono i farisei che si convertono nel Vangelo? Uno, si chiama Nicodemo, e a Nicodemo Gesù fa il discorso del bambino. No? La famosa notte. Proprio quello che dice Gesù, no? Gli disse Nicodemo, no, Nicodemo va da Gesù di notte e Gesù gli dice: se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Allora, vedete che è proprio lo stesso concetto, no? Che era prima detto, se uno non è un bambino non può vedere il regno di Dio. Adesso qui Gesù lo dice in maniera più complicata perché parla con un intellettuale, quindi non gli dice bambino, gli dice rinasce dall'alto, che è lo stesso concetto, no? Rinascere. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Lui non lo capisce, perché questa parte degli ebrei non erano abituati all'astrazione, no? Quindi, che vuol dire? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Allora Gesù dice: nasce da acqua e da spirito, e così via, no? Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. E qui parla dello Spirito Santo. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sa di dove viene, dove va. Così di chiunque è nato dallo Spirito. E qui c'è tutto il discorso. Quindi soltanto uno. Si potrebbe discutere, ad essere sinceri, si potrebbe discutere su Giuseppe d'Arimatea. Qualcuno pensa che Giuseppe d'Arimatea sia un fariseo. Vabbè. Magari non è uno, magari sono due, ma insomma, se non è zuppa è pan bagnato, no? Poi certo, chi è l'altro fariseo che si converte? Paolo di Tarso, ma però una bella botta ha dovuto prendere per convertirsi. Poi, Gamaliele, forse. No, è proprio un guaio. È proprio un guaio. Cioè, nel senso, cos'è il grosso guaio nel quale noi ci troviamo? Che non siamo peccatori. Cioè che pensiamo di non essere peccatori, cioè che non siamo prostitute e pubblicani. Il capitolo quindicesimo di San Luca, quello che abbiamo accennato nell'altra meditazione, è quello delle tre parabole, no? Sul buon samaritano, pecorella smarrita, dramma perduta, che dicono la stessa cosa in maniera un po' diversa. Come è introdotto? Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Capito? Questo è il problema. Che i farisei e gli scribi non ascoltano. E in una sua omelia a Santa Marta il Papa l'ha detto, non so se poi l'hanno, ma penso di sì, perché comunque io poi l'ho sentito come video, quindi l'ho anche letto. Quando parla della confessione, ad un certo punto cioè, augura una bella buccia di banana, non so se vi suona questa cosa, augura delle persone, cioè gli augura di fare dei peccati, dice, ci sono delle persone che si parlava della confessione, no? Dice, ci sono delle persone, è stato quando ha fatto la famosa, ha detto: ma cos'è una confessione? Quella che uno dice pum pum pum, no? Vai. Deve esserci un dialogo, un incontro, e dice: ti auguro, delle volte, adesso non mi ricordo le parole esatte con cui l'ha detto, no? Però il concetto è: quasi quasi ti auguro una bella buccia di banana, di fare un bel peccato, così capisci che Dio è Dio che ti salva. Forse se io dico una cosa così. cioè, senza citare Papa Francesco, magari qualcuno mi dice, ma che dice Don Mauro? Vabbè. Però il problema, quindi, non è che uno può augurare di fare peccati, però insomma, si capisce qual è il problema, no? Il problema è che è per questo che se ne converte uno. Invece, i peccatori e i pubblicani, appunto, le prostitute, si convertono tutti. Perché il vero problema è proprio mettersi davanti a Dio. Vi ricordate, no? Come quella adesso non lo trovo, ma comunque non importa, insomma, quel peccatore, no? Quel pubblicano che dice che non osa neanche alzare lo sguardo, eccolo qua, scusate, fariseo e pubblicano, no? Il pubblicano invece, fermato a sua distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Allora, ecco, come facciamo? Cioè, qual è il meccanismo che scatta? È il meccanismo del senso di responsabilità. Allora, il senso di responsabilità è una cosa buona. Però, diciamo, l'anima del cristianesimo è la carità, non è il senso di responsabilità. Cioè, se il senso di responsabilità è messo, è animato alla carità, è una cosa buona. Se è soltanto senso di responsabilità, non va bene. Perché? Perché in realtà, appunto, succede che una persona non pensi più che è lo Spirito Santo che adesso governa la Chiesa e l'opera e la mia vita. Ma il ragionamento è: lo Spirito Santo mi ha dato nel passato un comandamento, e adesso qui devo essere io a custodire. Poi dopo ci penseremo, cioè, quando arriveremo, vediamo. Adesso tocca a me. Ecco, ovviamente questo tocca a me c'è anche un aspetto positivo, no? Però io sto vedendo l'aspetto negativo. Qual è l'aspetto negativo? È il fatto che noi la salvezza uno la trova nelle tradizioni, che sono tradizioni di uomini. Io non so se voi lo sapete, vediamo se c'è scritto qua, ma forse no, non importa. Cioè, che nella Bibbia, dicono gli esperti, c'è il concetto del sabato, che sabato si riposa, ma tutta la problematica dei passi, di quello che si fa, di quello che non si fa, non c'è nella Bibbia. Cioè, non è dell'Antico Testamento, e sono proprio, credo che sia della Torah, cioè sono proprio ragionamenti di uomini. Sono proprio ragionamenti di uomini, capito? Questo, qual è il meccanismo? È la paura, è l'insicurezza. E quando noi diciamo, sai che c'è? Sì, però poi essere un po' in pratica, io si fa così, si è sempre fatto così, adesso facciamo così. E questo un po' è vero, ma poi non è vero, perché se è lo Spirito Santo che governa quella persona lì, bisogna dire a quella persona, dai, quello che metto all'inizio del corso di ritiro, cioè se lo Spirito Santo non mi aiuta a prendere in mano la mia vita, a passare dalla memoria alla speranza, io divento idolatra del contingente, cioè delle tradizioni degli uomini. Ovviamente potrei fare 100.000 esempi, ovviamente ciascuno di noi potrebbe fare 100.000 esempi, ovviamente non li faccio. Perché non li faccio? Perché non voglio ferire nessuno, poi uno potrebbe dire: oddio, ma sta parlando di me. No, non sta parlando di me, sta parlando di... Perché in realtà questo è un problema di tutti. E quindi la vera soluzione è quella di chiedere alla Madonna, lei che è tempio dello Spirito Santo, di farci vivere questa cosa, di farci veramente coltivare la devozione allo Spirito Santo, e così vivere la filiazione divina, cioè il fatto che anche noi siamo nel tempo continuamente filiati.